La storia in podcast di Focus.
Il 22 giugno del 1941 l'Unione Sovietica viene invasa dall'esercito hitleriano con l'inizio della cosiddetta Operazione Barbarossa. Ma come si era arrivati all'invasione hitleriana? Cosa era successo negli anni immediatamente precedenti? Partiamo dal 1939, l'anno nel quale, nell'agosto, nel mese di agosto, viene firmato il patto Molotov-Ribbentrop, e cioè il patto tra l'Unione Sovietica e la Germania hitleriana. Un patto che doveva garantire l'Unione Sovietica dai rischi legati ad un'offensiva, ad un attacco tedesco, nella convinzione di Stalin e del regime sovietico che l'Unione Sovietica avrebbe dovuto tenersi al riparo da quello che stava accadendo in Europa. Si era appunto nell'agosto del 39, era evidente a tutti che di lì a poco ci sarebbe stato un conflitto continentale tra la Germania hitleriana e gli altri paesi europei. L'obiettivo di Stalin era di tenersi al riparo, di proteggere l'Unione Sovietica da qualunque tipo di minaccia legata ad un'offensiva tedesca. Ma il patto Molotov-Ribbentrop fu anche un patto tra nazismo e comunismo, e come tale provocò un'ondata di sconcerto, non solo nel mondo, ma anche e soprattutto nel mondo dei comunisti europei che erano in gran parte perseguitati da regimi nazifascisti. Pensiamo per esempio a come si dovette sentire un comunista tedesco sopravvissuto, ce n'erano pochi di sopravvissuti tra i comunisti tedeschi nel 39, dopo essere stato braccato, perseguitato, arrestato dal nazismo, come si sarebbe dovuto sentire questo comunista tedesco di fronte alla notizia che il capo dello Stato sovietico, Stalin, aveva firmato un patto di amicizia con colui che era il suo aguzzino, appunto il capo del regime nazista. Lo stesso accadde in tutti i movimenti comunisti occidentali. Il patto Molotov-Ribbentrop permise qualche mese di, diciamo, tranquillità al regime sovietico, un mese che fu utilizzato anche per spartirsi fisicamente i territori compresi tra la Germania e l'Unione Sovietica, perché quel patto non era soltanto un patto di non belligeranza, ma era anche un patto di spartizione. La Polonia fu spartita tra Unione Sovietica e Germania. I paesi baltici, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, furono occupati dall'Unione Sovietica in conseguenza del patto Molotov-Ribbentrop. E tuttavia questo non bastò a garantire l'incolumità dell'Unione Sovietica dall'attacco tedesco che ci fu appunto il 22 giugno del 1941. L'attacco tedesco colse di sorpresa Stalin personalmente e il regime sovietico, perché vi era stato appunto un clamoroso, drammatico errore di calcolo da parte del Cremlino. Il patto Molotov-Ribbentrop non aveva in realtà garantito, se non per pochi mesi, che l'Unione Sovietica fosse al riparo dall'attacco tedesco, e la Germania utilizzò lo sconcerto e la sorpresa, per l'appunto, dei vertici sovietici per penetrare profondamente il campo sovietico. Per giorni e giorni Stalin non parlò, anche perché si rese conto di avere sbagliato completamente i calcoli, e c'è chi dice, poi non sappiamo letteralmente cosa accade nelle stanze del Cremlino in quei giorni, ma c'è chi ha scritto, c'è chi ha detto che Stalin fu a rischio di essere estromesso in quei giorni, proprio perché era stato clamoroso il suo errore di calcolo.
Сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину.
Наш... I mesi iniziali della Seconda Guerra Mondiale furono per l'Unione Sovietica catastrofici. La Germania occupò larghissime parti del territorio sovietico, arrivò nel dicembre del 1941 alle porte di Mosca, letteralmente alle porte di Mosca. Chi atterra anche oggi a Mosca, all'aeroporto di Sheremetyevo, e va verso il centro di Mosca, ad un certo punto, sulla strada che collega l'aeroporto alla città di Mosca, trova a pochi chilometri dal centro di Mosca un segno di dei cavalli di Frisia molto grandi che sono, diciamo, collocati sul punto esatto in cui arrivarono le truppe tedesche alle porte di Mosca. Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, fu accerchiata e costretta all'assedio per 900 giorni. L'Unione Sovietica fu sul punto di cadere, ma non cadde. Non cadde per una serie di motivi. Non cadde per quella che fu certamente la resistenza eroica del popolo sovietico di fronte all'avanzata tedesca, in una guerra che non era una guerra soltanto ideologica o una tradizionale guerra tra due stati, ma che era anche una guerra di sterminio, perché nelle finalità dell'attacco tedesco vi era anche l'obiettivo di ridurre la Russia, più che l'Unione Sovietica, a uno stato marginale, costretto a spostarsi oltre gli Urali ed etnicamente decimato nelle intenzioni dell'hitlerismo. Vi fu certamente questa componente di resistenza popolare, russa per l'appunto, alla volontà di sterminio che veniva dalla Germania hitleriana. Vi fu anche un utilizzo da parte dello stalinismo e di Stalin personalmente delle truppe sovietiche ispirate alla quantità piuttosto che alla qualità. Teniamo conto che i morti sovietici nel corso della Seconda Guerra Mondiale oscillarono tra i 25 e i 27 milioni, una dimensione enorme se confrontata con quella di qualunque altro paese. E questi milioni di morti furono anche una conseguenza dell'utilizzo di politiche di totale ferocia da parte del regime staliniano nei confronti delle proprie truppe. Uno degli ordini più noti, più tristemente noti, viene da dire, di Stalin in questi mesi fu l'ordine detto del non un passo indietro, Nishak Nazad, che significava letteralmente che qualunque soldato avesse autonomamente deciso di ritirarsi sarebbe stato ucciso sul posto. Vi erano dei reparti speciali dell'Armata Rossa e della GPU che appunto erano addetti a uccidere qualunque soldato si fosse ritirato autonomamente. In generale, non solo chi si ritirava, ma anche chi cadeva prigioniero nell'Armata Rossa era considerato alla stregua di un traditore. Tanto che nel secondo dopoguerra quei soldati sovietici che erano stati fatti prigionieri, non perché si fossero arresi, ma perché accade nelle guerre di essere fatti prigionieri anche senza volerlo, quei soldati che tornavano dalla prigionia in Germania erano considerati dei traditori. Moltissimi di loro andarono direttamente dalla prigionia tedesca al Gulag e comunque loro, insieme alle loro famiglie, subirono uno stigma di vergogna per tanti anni. Il terzo elemento che fu fondamentale nella resistenza sovietica fu anche il sostegno occidentale. E questo è interessante ricordarlo proprio in questi giorni, queste settimane, nelle quali da Mosca, da Putin, si usa spesso una similitudine del tutto impropria, quella che descrive l'attacco russo all'Ucraina come una riedizione della resistenza sovietica alla Germania hitleriana. Non è soltanto, come ovvio, del tutto falso che l'offensiva, l'attacco di Putin all'Ucraina sia uguale alla difesa, per l'appunto, sovietica rispetto all'attacco hitleriano. Ma è falso anche l'esaltazione dell'isolamento che secondo Stalin vi fu da parte dell'Unione Sovietica in quegli anni, perché l'Unione Sovietica non fu isolata. E non soltanto non fu isolata perché appunto vi fu l'apertura del secondo fronte dopo lo sbarco in Normandia, ma non fu isolata nemmeno dal punto di vista economico. Una delle leggi, uno degli strumenti più importanti per la resistenza sovietica fu la legge cosiddetta affitti e prestiti, Lend and Lease, legge che fu approvata nel 1941 da Roosevelt, voluta da Roosevelt e approvata dal congresso statunitense nel 1941, una legge in base alla quale l'Unione Sovietica poté importare dagli Stati Uniti milioni di tonnellate di materiale, migliaia e migliaia di aerei militari, migliaia di carri armati. Fu anche quindi un tipo di sostegno economico e militare che fu fondamentale per l'Unione Sovietica in quegli anni, accanto naturalmente allo sforzo economico che l'Unione Sovietica riuscì a realizzare appunto negli anni della guerra. Stalin muore a Mosca il 5 marzo del 1953, ma cos'era stato lo stalinismo negli ultimi anni di vita di Stalin, appunto dopo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale nel 1945 fino al 1953? Beh, intanto era stato uno stalinismo che tornò ad essere molto feroce. Nonostante le aspettative che si erano diffuse nella popolazione sovietica in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale era stata anche una terribile prova per la popolazione sovietica, ma anche una grande esperienza di partecipazione popolare in qualche modo. Milioni e milioni di cittadini avevano partecipato alla resistenza sovietica convincendosi di essere tornati a essere protagonisti della loro vita e del loro destino, difendendo la propria terra, difendendo la propria nazione, ma anche difendendo se stessi. E questo aveva alimentato la speranza che forse, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la vittoria, il regime staliniano avrebbe allentato la propria morsa repressiva, sarebbe diventato maggiormente capace di garantire, non dico la libertà che vige nelle democrazie, ma spazi di autonomia ai cittadini sovietici. Questo non accadde, perché lo stalinismo post-bellico fu uno stalinismo altrettanto, se non più feroce, dello stalinismo degli anni 30, perché furono lanciate ondate repressive, per esempio, nei territori che erano stati conquistati o occupati dall'Unione Sovietica a cavallo tra la vigilia e lo svolgimento della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo ai paesi baltici, nei quali vi furono ondate repressive identiche a quelle che vi erano state in Unione Sovietica negli anni 30. Vi fu una morsa altrettanto feroce su ogni tipo di autonomia territoriale, etnica, politica, ma anche culturale. Lo stalinismo postbellico è per esempio associato al cosiddetto Zhdanovismo. Chi era Zhdanov? Fu il ministro della cultura del regime sovietico dopo la Seconda Guerra Mondiale, che lanciò una campagna di controllo delle espressioni culturali estremamente dura. È anche estremamente interessante per quanto riguarda l'aggiungersi al bagaglio delle ossessioni staliniane del tratto dell'antisemitismo. Zhdanov, lo zhdanovismo, lanciarono campagne contro il cosiddetto cosmopolitismo piccolo borghese. Cosa voleva dire in quegli anni essere un cosmopolita piccolo borghese? Voleva dire avere un cognome ebraico. E l'antisemitismo fu uno dei tratti dell'ultimo stalinismo, talmente forte, talmente accentuato da travalicare dal campo della cultura al campo della repressione vera e propria. Uno degli ultimi episodi dello stalinismo prima della morte di Stalin fu il cosiddetto complotto dei medici, un complotto che vide arrestati decine e decine di medici, per l'appunto con accuse del tutto strampalate, come accadeva in qualunque ondata repressiva staliniana, ma la caratteristica era che questi medici avevano tutti cognomi di chiara matrice ebraica. Stalin muore per l'appunto il 5 marzo. Il complotto dei medici si svolse nei mesi immediatamente precedenti, gli arresti vi furono nelle settimane precedenti e gli storici sono concordi nel ritenere che se Stalin non fosse morto nel marzo del 1953, quello che sarebbe probabilmente accaduto in Unione Sovietica sarebbe stata un'ondata di terrore nuovo e ispirata a criteri di antisemitismo. La morte di Stalin è interessante da ricordare anche per quello che provocò nei giorni immediatamente successivi e all'interno dei vertici del potere sovietico. I funerali di Stalin si svolsero il 9 marzo del 1953 e richiesero un ulteriore ultimo tributo di sangue alla popolazione sovietica. Furono 500 i morti civili che caddero nella calca che si produsse intorno alla salma di Stalin, che era stata deposta nella sala delle colonne del Palazzo dei Sindacati, appunto di fronte alla Piazza Rossa. E nei giorni successivi il vertice del regime sovietico si premunì di mettere in sicurezza quelli che erano gli apparati che Stalin aveva usato nel corso degli anni anche per colpire gli stessi vertici sovietici. Intanto il cosiddetto complotto dei medici, dei camici bianchi, appunto, fu smontato molto rapidamente, a riprova del fatto che erano tanti timori anche al vertice sovietico che questa dinamica di nuovo terrore avrebbe potuto colpire chiunque, compresi anche gli stessi compagni, diciamo, politici di Stalin. E nei mesi successivi il gruppo poi di testa del regime costituito da Beria, Khrushchev, Malenkov, Voroshilov, quelli che avevano accompagnato negli ultimi anni Stalin, si mise d'accordo, in fondo, per non uccidersi a vicenda, con l'unica eccezione, quella di Lavrenti Beria, il potentissimo capo della polizia politica staliniana, protagonista assoluto delle ondate repressive dello stalinismo e a capo di un vero e proprio esercito di aguzzini che lui controllava direttamente. Ecco, Beria fu arrestato e ucciso nel dicembre del 1953 dal gruppo di vertice staliniano, che voleva neutralizzarlo, temendo di essere a sua volta fatto vittima di operazioni di polizia politica. La morte di Beria fu in qualche modo il sigillo di sangue che questo gruppo mise sul proprio patto, all'insegna del non uccidiamoci l'uno con l'altro, governiamo insieme questi anni. E difatti dal 1953 al 1956 il governo del Partito Comunista Sovietico fu condiviso da un gruppo molto ampio. La domanda che abbiamo lasciato in fondo è cosa rimase dello stalinismo dopo la morte di Stalin nel 1953. Certo, i tratti più macroscopici di quel regime del terrore furono smantellati, per l'appunto il Gulag, per l'appunto la polizia politica, che non fu smantellata, ma di cui appunto fu eliminato il vertice nel caso di Beria. Di stalinismo vero e proprio non si può parlare dal 1956 in avanti, ma certamente lo stalinismo lasciò molte tracce nell'Unione Sovietica, anche nei decenni successivi e fino al 91. Ovviamente non penso solo al partito unico, all'assenza di libertà politica, economica, che rimase uno dei tratti fondamentali dell'Unione Sovietica, ma penso anche all'ossessione della sicurezza interna ed esterna, che è rimasto uno dei tratti fondamentali dell'Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione. Un tratto che ha determinato una soglia repressiva estremamente alta in Unione Sovietica, una predisposizione molto bassa dell'Unione Sovietica alla cooperazione internazionale e appunto la centralità di quella macchina militare che è poi stato il vero tratto fondamentale dell'Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione. Ma forse, anzi senza forse, certamente, alcuni tratti dello stalinismo li ritroviamo anche nell'attuale regime putiniano, se pensiamo all'ossessione con la quale il putinismo descrive in maniera del tutto falsa, i pericoli a cui la Russia di oggi sarebbe esposta nei confronti dell'Occidente. Anche qualche giorno fa, quando abbiamo sentito Putin rivolgersi all'Assemblea federale rivendicando l'aggressione mossa all'Ucraina il 22 febbraio del 2022, abbiamo ascoltato Putin descrivere un Occidente che sarebbe, secondo il dittatore russo, ostile alla Russia e intenzionato a umiliare, devastare e spezzare la Russia. E io credo che Stalin sarebbe stato orgoglioso di ascoltare nelle parole di Putin la stessa ossessione nei confronti del mondo esterno che caratterizzò il suo lungo e sanguinoso regime.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.